DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Buonasera veloce, dottor veloce. Cruciani. Dimmi, buonasera, dimmi. Mi senti?
Sì, dimmi.
Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al
Ma basta. Vai a fare in culo, va, ciao.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera Paolo.
Still Snoop Dogg and D.I.
Bisogna mettersi nei panni di quella donna. Lei risponderà di fronte alla legge, però, ma io le do la mia più totale solidarietà.
Finita.
Perché bisogna mettersi nei panni di chi subisce un furto. Io li ho avuti a casa questi sacchetti a perdere due volte. I ladri devono mettere in conto che quando vanno a rubare devono farsi una polizza contro la vita. La signora ha esagerato nella sua reazione,
però,
ma ha fatto bene. Dimmi tu, a cosa serve un sacchetto?
No, questo, questo non si può dire a cosa serve.
Dimmi tu, no!
Marco!
Ma quale Italia vera? Ma è possibile farsi giustizia da soli per strada? Ma è una cosa normale?
Ma ragazzi, avete dei disturbi mentali, eh? Avete dei disturbi mentali, vedo. Dei ottimi disturbi mentali.
Ragazzi, ma come cazzo si fa a difendere quella Cinzia? Come si fa a difenderla? È indifendibile.
Marco!
È indifendibile, non c'ha nessuna difesa, è indifendibile, non puoi fate giustizia da sola così a cazzo di cane. Dai su ragazzi, per favore.
Hai finito, coglione?
Ha fatto benissimo Cruciani, ha fatto benissimo Cruciani.
Sono un gran giorno, figlio da buttare, figlio da buttare. Io sono forte, vuoi scendere?
Che voi non avete cervello, ma perché io vi devo imparare, vi devo civilizzare un po'. Che voi siete due coglioni, merda, coglioni, stronzi, allecchini, lestofanti, megalomani, teste di cazzo.
Sono costretto a intervenire di nuovo sulla città di Foggia, perché il sindaco ha scritto una lunga, lunghissima lettera dicendo non mi voglio occupare di Cruciani, però ha scritto una lunghissima, mentre dice di non volersi occupare del sottoscritto, ha scritto una lunghissima lettera.
Sono con lui.
Dice con lei, dicendo che io vivo di provocazioni.
Vero,
rispondere a un provocatore che vive professionalmente di provocazioni nell'accezione più negativa del termine non è né utile né costruttivo e non mi interessa. Intanto scrive una lunghissima lettera. Al contrario, la Proloco mi invita a Foggia per capire quanto è bella Foggia. Allora, io a tutti questi rispondo.
Ti invitano per danneggiare definitivamente l'immagine della città.
Fermo. Poi avrai due ore e mezza per dire il cazzo che ti pare. Allora, la cosa fondamentale è questa, ragazzi. Mi scrivono anche che sono stato razzista, c'è chi invita qualcuno a denunciarmi, cose ridicole. Io ho solo detto una cosa, io personalmente considero la città di Foggia, ma non credo di fare alcun danno. Perché queste persone si interessano di me? Una delle più brutte d'Italia.
È un peccato grave.
No, Santo Padre, non è un peccato grave dire quello che io penso. Poi voi la pensate diversamente. Un mio amico foggiano molto conosciuto, dopo magari lo chiamo, dice: io vedo Foggia come New York. Va benissimo, per carità, va bene. Io ho solo detto che per me
e per merda.
No, vabbè, non ho detto una merda. E per molti altri Foggia è una città orribile. Punto e andiamo a capo. Hanno messo ai domiciliari, come sapete, però con il braccialetto elettronico, la signora che ha messo sotto e ucciso dopo una rapina il marocchino barra algerino, eccetera eccetera. Ora io dico, sapete la motivazione per il braccialetto elettronico qual è? Che può rifarlo. Ora io dico, però va bene tutto ragazzi, va bene il braccialetto eccetera, ma come fa quella a rifarlo? Come fa a subire un'altra rapina e a sbroccare, a perdere la testa come sembra che abbia perso in quel caso? È impossibile, no? Ora, mettigli il braccialetto perché ti sei pentito di averla mandata ai domiciliari? La voglio comunque abbracciare, amico mio. La voglio perché mi suscita un moto di non dico di simpatia, no, per quello che ha fatto, un moto di tenerezza, cioè sa di avere fatto una minchiata che pagherà. Una minchiata che pagherà. Ma quel signore, sottolineiamolo, aveva il diritto di stare in Italia, sì o no? Aveva il diritto di stare in Italia, sì o no? Lo diciamo o non lo diciamo? Che cazzo? Terza cosa, il tuo amico Raimo, che ancora non ha invitato a una trasmissione che pare sia iniziata da qualche giorno, che si chiama L'aria di nome e che tira di cognome.
Sì.
Molto bene, Raimo oggi ha detto una cosa terribile. Dovresti essere in disaccordo anche tu.
Sì,
che
visto,
il ministro dell'istruzione, tal Valditara, è un bersaglio debole da colpire come la morte nera. Ora, sicuramente non intendeva che bisogna colpire appunto materialmente e fisicamente il ministro. Però, sai, in questo periodo c'è qualcuno che potrebbe intenderlo in modo diverso. Infine voglio dire che una cosa a Lele Adani, che molti conoscono, giocatore di pallone, ex giocatore di pallone, commentatore sportivo, insomma quel cazzo che volete, signor Lele Adani, che siamo con lui, siamo ci identifichiamo in Lele Adani, e tutti noi della Zanzara ci identifichiamo con Lele Adani,
no,
il quale ha utilizzato la Coppa Italia vinta con la Fiorentina, l'ha rubata, sottratta una sera, così ha confessato, ma abbiamo anche l'audio, dopo ve lo facciamo sentire, l'ha utilizzata per dei giochi erotici e il giorno dopo l'ha riportata dove doveva stare. Stupendo.
Mamma
poi
mia.
La domanda è, con la Coppa Italia, che cazzo
mamma
di giochi
mia
erotici vuoi fare, cazzo? La Coppa Italia è una cosa enorme,
mia,
è una roba enorme, ma che cazzo ci vuoi fare? Ma che ci vuoi fare? Ma che ci vuoi fare con la Coppa Italia? Adesso entriamo nel dettaglio più avanti di cosa si possono, di cosa si può fare con i trofei sportivi. Con l'Oscar si può fare qualcosa, per esempio. Con l'Oscar sì, con una medaglia, ma le medaglie è complesso, non lo dico a caso. Però con una medaglia, però è piccola roba la medaglia, no? Ma con che cazzo poi, che ce devi fare con la Coppa Italia? Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
No, io dico che ancora una volta, insomma, bisogna cominciare a capire chi è la dottoressa Boccia e aprire un'inchiesta, uno sguardo su questa persona.
Non
tu
posso,
non ne vuoi parlare,
la
ma
gente,
lo capisco, perché è un personaggio scomodo.
Non gliene frega un cazzo,
è
il
un
ministro si è dimesso,
scomodo.
Il
comunque,
ministro si è dimesso,
ministro,
basta,
ministro,
finita la storia.
Io
finita.
Temo che il ministro è stato una vittima di questa vicenda, io te lo voglio cominciare a dire. Io penso che il ministro
vabbè,
sia una vittima, l'ex ministro San Giuliano sia una vittima
alla
di questa
gente,
storia.
Non gliene
comunque
frega
me
più
ne però avrò spazio e modo per occuparmene.
Interessa
ancora
solo
perché
a voi,
il caso
interessa
è
solo
ancora
a voi.
Aperto, il caso è ancora aperto, il caso è ancora aperto. Ma la notizia politica del giorno che mi ha colpito moltissimo,
politica,
e poi ti
politica
saluto e ti ringrazio,
sì,
perché stasera alle 20:45 sono a cena col direttore del Foglio Cerasa.
Ma volevo dirti qui, ma chi se ne fotte?
Io sono a vita
ma
trasparente.
Ma tu sei mai andato a cena con un metalmeccanico, porca troia? Sei mai andato a cena con un operaio di un'azienda di Roma?
Direttore,
ma io nulla
Foglio, cos'hai?
Ma io ti voglio vedere a cena una volta con una persona normale.
Vabbè,
io vado
stasera
a cena ogni giorno con persone normalissime. Parlo con i camerieri, parlo con i gestori dei ristoranti.
Io parlo con
tu
i camerieri.
Tu non parli con
evidente
nessuno, ti parli addosso,
allora, no,
tutto il giorno.
Notizia, la notizia politica del giorno,
ma
che
chi se ne
mi
frega,
ha colpito moltissimo.
Qual è,
riguarda Rachele di nome Mussolini,
sì,
di cognome.
Ora, la nipote del Duce.
Mussolini,
la nipote del Duce,
esatto.
Sì, nipote del...
Ora, perché è curiosa questa notizia? Ma non ti rubo troppo tempo, ti lascio poi ai tuoi maghi, ai tuoi
lestofanti,
ai tuoi banditi.
E la preoccupazione degli italiani è il passaggio di Rachele Mussolini da Fratelli d'Italia a Forza Italia.
Ma con quale ragione? Aspetta, ma il fatto che una Mussolini, il fatto che una, a me piace moltissimo il fatto che una Mussolini dica abbandono Fratelli d'Italia per andare a Forza Italia per i diritti, perché fanno troppo poco per i diritti. Cioè, c'è una Mussolini,
posso
perché
dirti,
attento,
perché
la storia è bellissima,
perché se ne
c'è
va,
una persona che si chiama Mussolini,
curano,
che dice a Fratelli d'Italia,
non se la filano,
dice,
questo
ho
punto.
Capito, ma la nipotina,
non se la filano, non se la filano.
La nipote del Duce passa a Forza Italia perché dice si occupano troppo poco in Fratelli d'Italia dei diritti. Io ho detto tutto, abbiamo una Mussolini per i diritti. Anzi, il titolo è Mussolini vuole più diritti.
Tipica cosa, bellissimo, tipica cosa della sinistra. Tipica cosa della sinistra. Che succede? Rachele Mussolini fino a un secondo fa era considerata sostanzialmente la nipote del Duce.
Aspetta, una
notizia. La nipote del Duce, lo so, la nipote del Duce. E dunque, perché? Carità, la nipote del Duce, vergogna, chissà che...
come
adesso
mai? Però si è candidata con Fratelli d'Italia
adesso,
all'inizio.
E appunto
non si è candidata con Alleanza Verdi e Sinistra, cioè cerca di capirmi,
attimo,
la notizia
giù.
Sarebbe se Rachele Mussolini si fosse candidata con Alleanza Verdi e Sinistra.
Allora posso dirti una cosa, finché è nell'alveo di Fratelli d'Italia è considerata sostanzialmente una paria, per chi non sapesse il significato della parola paria, andate, sì, una paria, una nipote di Mussolini fascista e fa schifo, siccome passata a Forza Italia la nipote di Mussolini, adesso invece è la paladina dei diritti. Andate a fare in culo, è sempre la solita storia, sempre la solita storia.
Cosa c'entra?
Ma ti faccio sentire la signora Claudia Fusani, signora Claudia Fusani, chi è la signora Claudia Fusani? Io le voglio anche bene la signora Fusani.
Ottima,
editorialista, giornalista, opinionista de sinistra. Molti spesso mi fermano per strada e dire:
di
ma come fai a stare in studio con la Fusani? Io me la mangerei viva. Dicono i cittadini che incontro io. Io dico no, io mi confronto.
A me mi dicono: ma come fai a stare con Cruciani?
Sì,
io,
vero,
capito?
Sì, sì.
Dipende chi
dipende
senti,
chi,
capito? È uguale.
Fusani.
Magari anche quelli che senti tu ti dicono: mamma mia, quel coglione comunista
sì,
di Parenzo,
spesso,
né
sì,
comunista
spesso,
né coglione.
Sì.
Ma non c'è nessun problema. Dipende
Fusani
chi cazzo incontri.
Dice
tu.
Che la vicenda della signora, quella balneare lì, la d'Alpino di Viareggio, che ha messo sotto e ucciso quello, è una vicenda frutto della propaganda. Ora io dico, lo dico dopo quello che penso su questa roba qua. Vai.
Una vicenda disumana, quello che è successo è una cosa agghiacciante ed è frutto di tutta questa propaganda che sentiamo ormai da anni.
Ora io dico, cara Fusani, che cazzo c'entra la propaganda? Ma secondo te quella signora lì ha messo sotto il marocchino algerino per la propaganda? Per la propaganda? Probabilmente perché ha perso la testa, ha perso la brocca, pagherà duramente. Ma che cazzo c'entra la propaganda? Cioè sta dicendo che sostanzialmente la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia che ce l'hanno con gli immigrati, beh, o che sparano a zero sugli immigrati, hanno armato la macchina della signora. Ma di che cazzo parliamo, Fusano? Non rompe. Ma dai, su, è ridicolo, no? Fermi là, fermi.
Allora mi raccomando, non cambiate canale.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Agirino pensava di averla fatta franca andandosene tranquillamente a spasso con la borsetta in mano della signora scippata. Questa volta gli è andata male. È il rischio d'impresa, signori, questo è il rischio d'impresa. Mettiamocelo bene nella testa.
Ma Crucia, ma ci si cuci studi di natura o ci fai le corse d'aggiornamento?
Caro mio bel Parenzone, se l'Algerino non avesse minacciato la signora adesso sarebbe ancora vivo, hai capito? Ciao caro buffone.
Allora, la teoria di quest'ultimo ascoltatore, anche del primo, è il rischio d'impresa del ladro, in questo caso dello scippatore, Dunque, nel rischio di impresa del ladro c'è anche il fatto che qualcuno possa perdere la testa in questo caso e metterlo sotto. Nel rischio di impresa del ladro, dice l'ascoltatore, ed è un tema di cui si può parlare, caro David, perché non abbiamo paura di nessun tema. E l'altro è che l'Algerino poteva mettere in conto questa roba qua. Cioè, non è che. Cioè,
ma come si fa a dire così?
Ma è una teoria in campo su cui. Siccome una parte degli italiani. Siccome una parte degli italiani.
Guarda, io sono abituato alle vostre fregnacce. Anche Donald Trump dice che gli immigrati mangiano i cani e i gatti.
Ma che c'entra?
Quindi, quindi siamo abituati al delirio, al fatto che uno può dire qualunque cosa. Il fatto è che c'è stato una persona che ha fatto una tentata rapina, gli ha dato una borsetta. A fronte di questo c'è stata una reazione, ma non solo spropositata, talmente spropositata che una persona è morta. Questi sono i fatti. E questa persona, quella che ora si trova ai domiciliari, è passata sopra il ladro almeno 2-3 volte. Ora, io voglio dire, di fronte a questo, che tipo di scusanti ci possono essere? E soprattutto, che tipo di tifo stai costruendo? Per me la cosa più agghiacciante.
No, non c'è alcun tifo.
Stai costruendo un tifo per difendere una persona che ha ucciso un'altra persona. Perché cosa? Per una borsetta.
No, c'erano quella le persona, chiavi dentro c'erano le chiavi.
Quello è un martire.
Dentro c'erano le chiavi. Chi è un martire?
Ma ho capito, è un martire, quello è morto, è un martire quello. Martire. È un martire frutto delle campagne che state costruendo.
È uno scippatore che è stato sfortunato. Che martiri? I martiri sono altri. I martiri sono quelli che si sacrificano per la libertà.
Due o tre volte gli sono passati sopra.
Che il comune di Foggia, non so chi, ha realizzato questo spot che mi riguarda. Sentiamo, vai.
Abbiamo ascoltato le parole su Foggia. C'è chi la definisce la peggior città d'Italia. Ma davvero basta un giudizio così superficiale per descrivere una comunità intera? Abbiamo secoli di storia che si riflettono nei nostri edifici, nelle nostre strade.
Dunque?
Ogni pietra racconta un pezzo di passato.
Quello sempre.
Dalle dominazioni antiche al risorgere dopo sfide difficili. Abbiamo una terra che ci regala meraviglie naturali. Il Parco Nazionale del Gargano, le distese
quello
di
non è a Foggia.
Che alimentano l'Italia.
Non è a Foggia.
Foggia è il cuore pulsante di una delle aree agricole più produttive del paese. Abbiamo persone genuine che ogni giorno lavorano con passione e dignità per migliorare
la dice il contrario?
Terra. Qui la comunità si stringe, si supporta, va avanti.
Perché da altre parti
abbiamo
che fanno,
una
si
cultura e tradizioni che ci rendono unici. Le nostre feste, le nostre musiche,
sì, come
le
sempre.
Nostre celebrazioni,
come dappertutto,
sono il segno di un'identità forte.
Vabbè, allora.
Di cui andiamo fieri.
Basta!
No, Pasquale, ragazzi, scusa, questo vale per qualsiasi borgo d'Italia, per qualsiasi città italiana, la comunità che si stringe, grazie al cazzo, che devono fare? Si scannano? Beh, ogni tanto è vero che si scannano. Ogni tanto si scannano. Io ricordo anche gli ultra del Foggia che hanno dato l'assalto a un giocatore, hanno bruciato la macchina di un giocatore perché la squadra non si era comportata bene. Tanto per mettere un altro tassello. Sentiamo ancora Fusani contro Capezzone. Vai regia, vai.
Questa signora non è un mostro. Questa signora non è un mostro. Questa signora non è un mostro. È una
prova.
Devi stare buono un attimo.
Paolo, io ho parlato di certezza della pena.
Questa signora, voi non potete criminalizzare gli italiani e prenderli in giro. Avete negato. No, sei tu che fai bla da anni e difendi i criminali. Questa è la
storia. Povero Pannella.
Ma povero Pannella, se ci fosse, ti prenderebbe a calci da qui fino a non so.
Prego, lasciamo stare.
Lasciamo stare i morti, dice Del Debbio. Lasciamo stare i morti.
Ma come si fa?
Fusani,
io a Del Debbio voglio anche bene, ma doveva interrompere il suo capezzone e dire di non dire sciocchezze, ragazzi. Ma l'avete aggredita la povera Fusani, che stava portando un argomento molto serio.
Ah, frutto della propaganda, ma dai, su, ma smettetela.
Beh,
dai.
C'è anche. Scusa, tu ogni giorno dici che è giusto uccidere un ladro. Quindi di che stiamo parlando?
Giusto uccidere un ladro quando ti viene dentro casa. Io ho detto che la signora ha fatto male perché purtroppo risponderà. purtroppo risponderà gravemente.
Vedi che
ma devo dirti la verità, diciamola tutta. Tu sei preoccupato, ti sei alzato stamattina preoccupato per la morte di quella di quel signore scippatore.
No, ho detto che è una barbarie. No. Cioè, se si innesca questo principio, Scusami. Che tu stai facendo passare nell'opinione pubblica più retriva, che è giusto passare sul cadavere di una persona tre volte.
No, non ho mai detto, sto facendo emergere quello che pensano gli italiani. Vai, Fusani, vai.
Parlare, promettere, questo mettere insieme sempre in maniera meschina l'immigrazione e la sicurezza, guardate, è veramente meschina questa cosa. Perché non parliamo del fatto che l'altro giorno hanno fatto una retata, mi pare, a Brescia, una serie di rapine, tutti italiani? No. Non se ne parla di quello, ovviamente.
Non sono d'accordo.
Allora, sicurezza e immigrazione non vanno sovrapposte, perché si crea un clima d'odio che provoca la signora.
Sovrapposte nei fatti.
Alessandro Faenza, vai, iniziamo, vai. Alessandro,
io non voglio frottate delle scuole, quindi inutile che loro signori...
Cos'è che non vuoi? Non ho capito.
Io non voglio frottate nelle scuole.
Che vuol dire che non vuoi le frociate nelle scuole? Concretamente?
Non voglio l'educazione e l'affettività, perché l'educazione e l'affettività sono delle frociate che nelle scuole non ci devono essere.
Cioè, tu non vuoi, vuoi la propaganda gay dentro le scuole?
Assolutamente
ce ne sarebbe bisogno, visto il livello intellettuale di questo imbecille. Ce n'è bisogno, visto il livello intellettuale di questo imbecille.
Allora, calma. Innanzitutto, perché ce dici frociate? Perché tu utilizzi la parola frocio tranquillamente, giusto?
Perché
assolutamente sì, ma ci mancherebbe ottimo, anche. Le cose vanno chiamate con loro nome.
E questo è un passo avanti. Che cos'è che non vuoi nelle scuole?
Offensivo.
Non
è offensivo.
L'educazione all'affettività, inculcare nei bambini piccoli. Medie, elementari, il fatto che loro nella loro vita non debbano sentirsi né maschio né femmina è una cosa pericolosissima. Pericolosissima.
Posso dirti la verità, che però al di là dell'irruenza di questo Alessandro da Faenza, caro Parenza, anch'io sono contrario al fatto che uno vada a dirci dentro le scuole, ancora non è successo, per carità, ogni tanto succede qualche cosa, che si può essere anche fluidi, ma lasciateli perdere i ragazzini, a 18 anni decideranno in libertà quello che vogliono fare, no? Dai.
Ma che c'entra? Ma educazione si fa nelle scuole, vuol dire
Parenzo,
educare i ragazzi proprio.
Dai, fammi parlare, Parenzo, per cortesia.
Vai Mario.
Ok, buonasera. No, io voglio intervenire perché ho ascoltato l'intervento di Parenzo che dice che un martire è il povero ucciso.
Sì,
insomma,
incredibile, martire addirittura. Ma
mi ha fatto voltare.
Ti ha fatto girare i coglioni, giustamente.
Ha fatto girare Parenzo.
Benissimo, fermo là, Mario. Incredibile. Sì, Parenzo, due punti. Pure. L'algerino barra marocchino, che non si sa ancora, è un martire.
In quel contesto.
Questo è il titolo di oggi. Fermi tutti.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guagliù, si volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccimento i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ah, finalmente una gioia. Arresto per 7 anni che occupo una casa, ho blocca binari e strade. Mamma mia, che gioia, come ho goduto più di quando è stata eletta la Meloni. Che gioia, che godoria, che ci fai da un amplesso sessuale? Questo è di più. Lo sai, sto sentendo gli urli della Salis fino a casa mia. Come godo.
Signora Anna da Roma, allora devo dire una cosa, diciamo che mi ha fatto anche leggermente arrapare, non dico non dico, non nascondo questa cosa, cioè Anna da Roma che emette dei suoni che si avvicinano all'orgasmo mi ha fatto anche smuovere qualcosa. Cioè,
è
Anna
un
da
film
Roma.
Dell'orrore, è un film dell'orrore, è un film dell'orrore,
okay.
È
un
film
dell'orrore. Rimettimi un po'.
Penso che
senti.
Finalmente una gioia.
Rimettetelo un attimo che mi provoca.
Penso che non avrò più rapporti per i prossimi mesi dopo aver sentito sta roba, veramente.
Questa è la goduria, il godimento di Anna da Roma. Tenetelo bene in testa, voi perversi che avete qualche
È come se la strega, è come se la strega di Biancaneve avesse un amplesso.
Anna da Roma che gode. Solo qua potete sentire queste cose. Senti,
ma ti credo, ma per forza, ma dove ti devi vantare?
Finalmente una gioia.
Allora, però devo dire, tutti si aspettano che io dica bene il governo che ha messo il carcere per chi occupa le strade, cioè contro questi qua di ultima
mi scrivono questo, questo è un importantissimo violoncellista, maestro di, non è un maestro di musica, è riduttivo perché è una persona che ha lavorato anche molto col maestro Nicola Piovani, insomma.
Vabbè,
è un
cazzo
pezzo
ce ne frega,
forte
allora...
grosso della musica. Mi scrive: ciao caro David, come stai? Sono sicuro che neanche Cruciani crede in quello che dice.
Come no, ci credo
tantissimo.
Ma sa
anche come Salvini che se dicesse il contrario perderebbe nel caso di Salvini molti elettori nel suo caso molti ascoltatori. Purtroppo mi scrive
a
Pasquale,
sempre
giustamente,
della signora,
io condivido ogni parola. Purtroppo la gravità delle sue parole sono vicine all'istigazione alla violenza e prendono ancora più forza se dette ad una trasmissione radiofonica. Mi informerò se dovesse essere così. Caro David, nonostante io ti stimi molto, devo dire che in qualche modo sei un suo complice.
Ma
e io,
è?
Infatti, caro Pasquale, ti chiedo scusa. Hai perfettamente ragione. Abbandono in questo momento la trasmissione.
È comodo così, però. Comodo.
Sì.
Allora,
molto.
Il carcere per chi occupa le strade, i cosiddetti gretini o quelli di ultima degenerazione, e le pene più dure. Che succede? E le pene più dure. Non lo so chi era. E le pene più dure per chi fa occupazioni abusive di case piacciono molto a quelli che dicono giù a ultima degenerazione, cioè, no, calma, piacciono anche ad Anna da Roma. Però io ho delle perplessità, caro Parenzo, posso dirti la verità, ho delle perplessità. Carcere per chi occupa la strada, ma ragazzi, ma diciamoci la verità, colpiteli nel portafoglio, quella è l'unica cosa. Multe, occupi la strada,
è come, 20.000. È il carcere per Gandhi, è il carcere per il Mahatma Gandhi.
Non confondere Gandhi con questi stronzi di ultima degenerazione.
Tu sei nato nella radio radicale di Marco Pannella,
ma
e consenti che si possa creare un nuovo reato per chi protesta? Ma dai,
ma io
ma
sono contrario,
ma non
infatti.
Essere ridicolo.
Ma io sono contrario.
Ma non essere ridicolo e chiedi scusa agli eredi di Pannella per quello che fai. È il carcere per Gandhi.
Ma io sono contrario. Ma ti
Gandhi.
Ho appena detto che sono contrario, ma quelli non sono
ma
Gandhi.
Devi dirlo.
Non
ma
sono
devi
Gandhi.
Dirlo.
Bisogna colpirli nel portafoglio. Occupi una strada illegalmente in nome del clima del cazzo. 10.000 euro, 20.000 euro. Che carcere? Che vuoi fare col carcere? Che vuoi mandare in carcere chi occupa la strada? È una cosa ridicola, ridicola.
Ma devi dirlo a Salvini.
Ma io lo dico a chi mi piace. Io sono una persona indipendente, mica ragiono con la testa di Salvini. Pene più dure per chi occupa abusivamente le case. Ma già, chi occupa abusivamente una casa deve essere cacciato il giorno dopo. A che servono le pene più dure? Occupi una casa, cacciato il giorno dopo e 50.000 euro di multa che ti arriva la cartella verde a casa. Poi vediamo se continui ad occupare il carcere già ci metti 30 anni prima della condanna, figurati, dai.
Attenzione, è una notizia dell'ultimo minuto. La dottoressa Maria Rosaria Boccia, vedo dal suo Instagram, ha annunciato che è appena arrivata a Roma.
Ma chi se ne frega?
Io ti do la notizia.
Livio, che mi sembra che sia Ghidelli, leghista, diciamo, ruspante. Livio, dimmi, caro Ghidelli, dimmi.
No, volevo intervenire un po' per quel discorso lì della signora lì a Viareggio che...
Sì, che succede?
Che si è fatta giustizia da sola. No, volevo fare un po' di chiarezza.
Sì.
Volevo dire solamente che lei non ha sbagliato.
Beh, no, però Livio...
Esagerato.
Ecco,
non solo
È molto grave,
è esagerato.
È molto grave.
È morto.
Ho capito, è morto. Scusa, aveva una sfilza di reati alle spalle.
Ma che c'entra?
Aveva due decreti di espulsione. Se lui se ne sarebbe andato come.
Questo è frutto della tua campagna. No, chiudilo.
Non chiudo niente. Io tiro fuori l'Italia.
Chiudilo,
è terribile. Non hai capito ancora.
Non tiri fuori l'Italia.
Il problema è proprio quello, capito? Che lui non doveva essere lì quel momento.
Voglio dare nobiltà. Voglio dare nobiltà a quello che dice Livio Ghidelli, che è un leghista, diciamo, anche diciamo con la sua influenza, perché uno è battagliero, è leghista di base,
Matteo,
un leghista di base.
Nessuno che no, è un coglione di base. Non ti preoccupare.
Parenzo, sei tu il coglione numero uno.
Non ti sbagliare con le definizioni.
Scusami, Livio, che sei col vivavoce o con l'auricolare tu per caso?
È che sono in mezzo a due case. Sono in mezzo a una via, per quello.
Ho capito, si sente come se fossi in una specie di tomba, non lo so, cioè, per carità, non te lo auguro a nessuno di stare in tomba. In tomba, invece, dentro la tomba c'è lo spacciatore. No, lo spacciatore.
Purtroppo. Che spacciatore.
Beh, non lo so, magari era pure spacciatore, non lo so se era spacciatore. Comunque, il tizio.
Comunque, la società.
Però, Livio, tu dici la società.
Non meritava di morire.
Ma meritava di morire in quel modo,
di essere da un'altra parte. Allora, il raptus può solo venire a quelli di colore. Quello che gli è venuto di colore, il raptus che ha ammazzato la ragazza a Bergamo, quello va bene. Ha avuto un raptus, perché purtroppo quando una... Se una persona ha fatto così, vuol dire che era fuori dalla divina grazia.
Ma ha ucciso una persona.
Ma ha avuto un raptus.
Ha ucciso una, ma tu sai cosa vuol dire? Ha tolto la vita ad una persona.
Il raptus di rabbia, perché quello di colore che invece ha ammazzato quella di Bergamo, invece
cosa c'entra quella? Ma che c'entra? Ma quello l'ha ammazzata per caso, mica perché? Che c'entra che è di colore? Poteva succedere anche un italiano, quello era italiano, poteva succedere anche uno bianco, cazzo c'è,
certo la... che poteva, ma certo che poteva succedere, ma ne sto dicendo che i raptus sono perdonati solo a determinate persone, a quelle persone,
ma
alle
chi
persone
ha perdonato quello, ma quello andrà in galera,
raptus non è concesso,
ma come mai? Ma non lo so, ma no, Livio, scusami, sai che io non ho antipatia, cioè voglio dire, capisco benissimo che uno possa avere un raptus perché ti fegano la borsetta, eccetera eccetera. Però, amico mio, quando uno passa sopra la macchina, lì è grave,
secondo voi, questa persona in quel momento lì non ha avuto un attimo di una rabbia? Secondo me sì.
Dunque,
è una persona normalissima.
Tu difendi Cinzia D'Alpino,
Mamma mia.
Ma questa
è il suo avvocato a difenderla, no?
Ciao Livio. Ragazzi, quello che sta emergendo in questi giorni, non c'è niente da dire, cioè è questo quello che sta emergendo e siamo noi a farlo emergere, perché tu in televisione non ne parli, ma mi sembra una storia, non faccio il tifo per nessuno. Io metto in rilievo quello che viene fuori dall'Italia e c'è anche questo. È inutile che ti schifi per quello che accade, quello che ti ha detto quel violoncellista, si dovrebbe vergognare quello che ha detto il violoncellista. Io non faccio l'istigazione alla violenza di nessuno, non si permetta quel violoncellista del cazzo che ti ha mandato il messaggio. Chi è? Voglio sapere nome e cognome di questo violoncellista della minchia.
Si vergogni,
io non istigo la violenza di nessuno, nessuno tocchi
io
nessuno.
Io non sarò tuo complice.
Ma vaffanculo, Donato da Foggia. Dimmi Donato,
Cruciani. Senti, io ti dico, ma perché non ti vergogni di quello che hai detto sulla nostra città?
Ma non mi vergogno per niente, perché io rivendico il fatto di dire che Foggia è brutta.
Tu hai detto, a parte che io mi chiamo Donato Inglese, il maestro mi conosce tutta Italia.
E chi è Donato? Ma chi te conosce?
Ma fammi vedere su YouTube, io non ti conosco.
Chi cazzo
rispetto,
sei?
E vai su YouTube, non rompere le palle. Rispetto alla città di Umberto Giordano.
E chi
conosci
è?
Chi è Umberto Giordano?
Ma sì, ma vado su Google e te lo dico.
Il più grande compositore.
Ma va benissimo. E allora? Ma che c'entra?
Ma che mi ha detto che è una città di merda?
No, no, no.
è una città tra le più brutte,
certo,
tra le più brutte. Come ti permetti di dire una cacciata? La città che ha dato di Natale, Umberto Giordano.
E che c'entra che ha dato di Natale?
Ma ti devi vergognare, ma scusami, che c'entra? Come ti, cioè... ti sei mai fatto un giro a Foggia, caro Cruciani?
Sì, sono venuto. Ci sono poche, pochissime cose da vedere, ma a Foggia città, pochissime cose, pochissime
è la città che è stata nella seconda guerra mondiale la città più bombardata, ci siamo rialzati da solo. Sono
ma cosa c'entra
sul fatto
questa?
Che ci sia delinquenza,
ah,
ma
ecco,
in tutte
sei
città.
D'accordo. Mi hanno segnalato Donato, mi hanno segnalato povero imbecille, mi hanno segnalato
calma, io sono cornista a differenza del biologico. Sai che cos'è il corno? Studia la storia, capra.
Che cos'è
il corno?
Sei cornista,
il corno francese, impara. Impara, non tenete gli strumenti musicali, io sono il primo cornista a Foggia, diplomato in conservatorio.
Ma chi,
sono
e chi se ne frega? Sono il primo...
Come
pensa che
è primaria?
Pensa che è
questa.
Allora, calma. Allora, le province tra le top 10 delle province più colpite da furti d'auto, dunque, diciamo, ragazzi, se andate in macchina a Foggia. Beh, io ve lo sconsiglio, diciamo, no? Tra le province top 10 in Italia più colpite, Barletta, Trani, Andria, la vicino la prima, la seconda è Foggia, addirittura prima di Napoli. Avete diversi record, ma questo va benissimo.
Evviva!
Io ho detto che tra le più non ho offeso nessun cittadino foggiano, non diciamo cazzate.
Detto che Foggia è una città brutta e
che c'entra,
una città invivibile. Siamo d'accordo, ma non è tutto invivibile a Foggia.
Ma non lo so, amico mio, comunque sei uno youtuber moscio, Donato Inglese,
no,
sei
moscio. Due palle così.
Ma che due palle?
E non invitare quel fesso che parla di scienza, perché quello non capisce un cazzo.
Fermo là, cretino, fermo là, fermo.
No, quello è cretino,
ciao.
La Zanzara.
Non ti sento parlare dello psicopatico che ha ammazzato, di colore che ha ammazzato la Sharon a Bergamo. Ma ti avvinghi come una bestia sopra quel caso della signora che ha tirato sotto in macchina il ladro extracomunitario. E d'altronde in Italia adesso la gente si fa giustizia da sola. Con tutti questi psicopatici che arrivano dall'estero, importati, che sono quelli che dovrebbero pagarci le pensioni, ma vedo che poi di lavorare non se ne parla, ma di delinquere sono i primi posti.
A parte che secondo me la signora dei 65 anni deve andare in galera e ha sbagliato, e forse sono il primo stronzo che lo dice in radio, ma non importa. Ma avete visto che cosa è successo quest'estate in Germania? Che hanno preso gente che è stata espulsa dalla Germania, l'hanno caricata su un aereo e li hanno rispediti a casa. Porca troia, questo ha preso 10 decreti di espulsione ed era ancora là, porca puttana. Questo è il problema, minchia.
Non dici più bravo, non dici più bravo quando senti queste
cose. No, perché capisci che mentre io sono qui a Roma e tu sei lì nella plancia di comando, puoi selezionare telefonate e messaggi a parer tuo, avendo obbligato il nostro gruppo di lavoro, l'adorabile gruppo di lavoro, ai tuoi servigi, e avendo piegato la narrazione della trasmissione al tuo racconto, hai imposto alle adorabili persone che con te collaborano a selezionare messaggi che vanno a costruire questo immaginario di un'Italia violenta, trinariciuta e che vuole la morte delle persone.
Ma figurati.
La realtà è completamente diversa, tant'è che quando trasmetti da Roma e io ho il boccino della situazione, la narrazione cambia completamente.
Scusami, questo ascoltatore qua ti dava ragione dicendo che hai sbagliato uccidere una persona, ma nello stesso tempo ha detto che mentre in Germania hanno deciso di cacciare via i delinquenti o i presunti terroristi, eccetera, da noi questo signore ucciso, e ce ne dispiace, è stato oggetto di più decreti di espulsione.
Fatevene una ragione. Ve lo voglio dire in modo molto chiaro, poi vado perché ho la cena con il dottor Cerasa, direttore del Foglio.
Ma chi se ne frega?
Alle 8.
Ma chi se
alle
ne
8 mi aspetta il direttore. E quindi
alle 8,
credo che sia giusto
non
fare aspettare.
Lo farei aspettare per forza. Joseph non da Foggia, andiamo avanti. Joseph Foggia, poi ti faccio.
Ma ti voglio dire, prendete atto di questo: ci saranno sempre rapine. Guarda, scrivilo.
Questo, certo.
Sempre ci saranno rapine, sempre.
Tu hai detto che, borseggi, tu hai detto che il furti, signore che è morto, che il signore che è morto, allora, è un martire. Qualche,
sì, è un martire. Modo di dire, questo è il titolo. Modo di dire,
questo
il titolo.
Questo è il titolo. Lo sto segnando qui sul mio blocchetto degli appunti. Parenzo, due punti. Sì, come no? Parenzo, due punti. Due punti. Il marocchino, ucciso
è morto, in modo barbaro
dalla pezza di M della, no, questo non l'hai detto, dalla signora di Viareggio, no, è un martire, è questo è il titolo, questo è il titolo, un martire. E così attiriamo un po' di odio nei tuoi confronti, dai, su. Joseph da Foggia, vai. Qui ho già un ospite che fra poco ti presento, non prima di aver ascoltato alcune parole che ci ha detto l'altro giorno il dottor Briatore, no, sulla novella apertura di Crazy Pizza a Napoli, fra pochissimo, fra poco. Joseph da Foggia, intanto. Joseph. Che c'è, Joseph?
Io volevo parlare con Cruciani.
Dimmi, Joseph, sono qua, dimmi, che c'è?
Volevo dire, sì. Tu... A parte sei proprio una testa di minchia.
Vabbè, tu sei di però... Foggia, dunque ce l'hai con me perché penso che pensi che io ti abbia offeso. Io non ho offeso Joseph da Foggia. Io ho detto che Foggia è brutta, tra le più
ma
brutte.
Ma non confondere Foggia e Cerignola, cazzo.
Ma io non sto confondendo Foggia, infatti mi sono rivolto a Foggia. Cioè non ho parlato di Cerignola nella maniera più assoluta. Ho parlato di Foggia, Ti senti offeso?
Infatti.
Ti senti offeso?
Infatti è sbagliato.
Ti senti offeso?
Non mi sento offeso perché non sono una persona di merda come te.
Benissimo, una persona di me, tu puoi dirmi quello che vuoi, a me non me ne frega nulla. Io ho parlato di bruttezza, non si può dare un giudizio. Non posso dare un giudizio estetico? Non posso dare un giudizio estetico? Lo posso dare. Ciao Joseph, ciao. Allora, Flavio Briatore e la apertura della pizza di Crazy Pizza Napoli con le polemiche, perché i napoletani pensano di essere i monopolisti della pizza. Il
no, però anche
oggettivamente
lui,
non è
anche
vero.
Lui adesso,
ecco Briatore, sono i monopolisti
Napoli.
Della pizza, hanno il, come dire, il monopolio di chi può aprire una pizzeria.
Beh,
o
ne
no
hanno l'imprinting. Ne hanno l'imprinting,
ma non è vero nemmeno questo. Non l'hanno inventata manco loro la pizza, dai, su, vai.
Chi, come no, la pizza margherita l'ha inventata a Napoli, ma che scherzi.
Però la pizza non è che l'hanno inventata, non è che sia solo per i napoletani, l'hanno inventato i napoletani, e se non è napoletano non è la pizza. La pizza è un bene UNESCO per tutti.
Esatto.
E tutti fare la pizza.
Poi ha detto un'altra cosa, i napoletani non hanno valorizzato l'esportazione della pizza.
Cazzo,
lui l'ha
dire?
Fatto, questo non l'ho capito bene questa cosa qua. Tu, lui dice, non hanno fatto l'impresa della pizza all'estero,
ma
i napoletani.
Che bisogno c'è di farlo? Come? Senti, la pizza è conosciuta in tutto il mondo,
no,
grazie
lui
a Napoli.
Dice, io ho esportato adesso questo marchio di pizza in giro. Loro sono rimasti lì a Napoli.
Il suo marchio di Crazy Pizza la fa pagare 50 euro una pizza, ma che razza di roba è?
Noi in Italia non abbiamo neanche valorizzato la pizza, perché non c'è un brand italiano di pizza al di fuori di Crazy Pizza, perché sono tutta gente che ha una pizzeria, due pizzerie, tre pizzerie, non sono
mai
esportate fuori dall'Italia. Noi le nostre, noi almeno le stiamo esportando fuori dall'Italia.
Cioè lui dice, se fai una pizza da tre generazioni e hai una sola pizzeria, hai perso 150 anni perché non sei stato capace di esportare il tuo prodotto all'estero.
Non è colpa, anzi, a Napoli ci sono una serie di locali storici, loro si sono dedicati a quello, non è che hanno fatto il franchising della pizza, ma poi non è neanche vero questo, perché Sorbillo, ad esempio, per non fare un nome, che è una catena di un noto pizzaiolo napoletano, ha fatto una catena che si chiama Sorbillo, che è il nome della
non
sua
so
pizza.
Non so se anche all'estero,
quindi,
non so se anche all'estero.
Sì, sì, boh, sì, no, sì, senti, sì. Senti. Quindi di che cosa parla? Poi non è che se uno esporta all'estero è figo, e se uno ha la trattoria storica napoletana. Ti posso dire una cosa? Io amo i locali della Spacca Napoli, ad esempio, o che ci sono queste anche,
che
questi,
fanno la
questi
pizza
posti
a 4
anche un po'
euro,
brutti,
diciamo, che fanno la pizza
anche
a 4
un po'
euro.
Brutti, posso dirti, anche un po' brutti, un po' della Bre, usiamo un termine importante, impegnativo,
Bre,
un posto della Bre, si sì. chiama della Bre, si dice,
sì, questo l'hai
bello
copiato
con
da me.
Questi tavoli della Bre, no, sì. della Bre è un termine francese, vuol sì. dire un po' come come si può dire, un po' antico, vabbè, un po' trascurato.
Ti piacciono i posti dove la pizza costa 5 euro?
Col
tavolaccio
in legno, il tavolo, ad esempio a Roma, bellissimo, l'obitorio, non voglio dire il nome, ma è conosciuto come l'obitorio.
Viale Trastevere.
È conosciuto a Trastevere, è conosciuto come l'obitorio. È un posto un po' della Bre, un po' antico, con questi tavoli un po' brutti, questo ambiente apparentemente squallido, apparentemente, ma in realtà strepitoso. Questi sono i posti da valorizzare. Questi non le catene, le multinazionali, e lui dice sono io che faccio la pizza. Ma che cazzo è? E tu non gli hai detto niente, tu
Briatore
zitto, prono,
dice che la pizza napoletana sembra una chewing gum, ma questo è grave,
perché
senti
a coccolarlo, perché magari sei un suo consulente, non lo sappiamo.
Ma quale consulente?
Non lo sappiamo. E non lo sappiamo, non lo sappiamo, non lo sappiamo.
La pizza alta 2 centimetri, come quella napoletana che c'ha quel cordone attorno, c'è quelli che l'amano molto più sottile come la nostra, per cui
tu la ami sottile, no? Ma quella alta non
sì,
ti piace?
Anche a me piace.
No, a me alta non piace perché sembra di mangiare sembra di avere un chewing gum.
Sembra un chewing gum.
Adesso questo non si può dire.
Incredibile. La pizza di Napoli sembra un chewing gum, quel cordone. Ma abbiamo qui, diciamo, un nemico giurato di Briatore. Non è, diciamo, l'unico. Non è che si occupa solo di Briatore.
No, io non sono un nemico per nulla, anzi, mi sta anche molto simpatico.
Guido Mori, buonasera. Buonasera.
Ciao a tutti.
Allora, Guido Mori è direttore dell'Università della Cucina Italiana, direttore di corsi di food. Bari.
Io conoscevo, chiedo scusa, lui lo conosco. Io conoscevo il prefetto Mori, però.
Quello che ai magari
tempi, ai tempi del fascismo magari. C'era, ai tempi del fascismo
il prefetto Mori,
mandarono il prefetto Mori, il prefetto Mori in Sicilia.
Ma non siamo parenti.
Bravissimo.
Non è parente assolutamente.
Meno male.
Allora, tu hai contestato molto questa pizza a 17 euro. Questa pizza di Briatore. Ma perché?
Bravo.
Che cazzo te ne frega a te, Mori, se uno va a pagare una pizza a 17 euro? Sarà legittimo mettere la pizza 17 euro, addirittura? Che cosa hai detto? Che se la deve?
Secondo me se la deve mettere, cioè dove c'ha la sua cultura della pizza, il cordone, cornicione, non sa nemmeno la differenza fra una pizza e l'altra,
e
sa di chewing gum, cioè io voglio dire, ma uno che si occupa di pizza, saprà qualche cosa sulla pizza o non sa un cazzo?
Cioè poi secondo lui te non sa un cazzo?
Ma l'ha detto adesso,
se non c'è il gum, il cordone, mica deve essere un esperto,
ho capito,
di pizza.
Ma se te vendi le macchine, saprai che macchina stai vendendo,
se
te fai l'imprenditore, saprai quali sono i tuoi compagni.
Avrà un'infarinatura sulla pizza.
Ma dice
in generale
non ci sono marchi di pizza all'estero, è pieno, via per favore.
No, di napoletani
di
e
napoletani,
di italiani che
Sorbillo
hanno esportato. Sorbillo non so se è all'estero pure.
Ma
Sorbillo
ce ne ha 200. Tra l'altro lui è terribile, fa la pizza all'ananas.
Ma perché gli,
però ce ne sono,
perché
ce
gli
ne
hai
fa
detto di mettersi la pizza nel culo?
Ma perché non è più una pizza, è una presa per il culo. La pizza è un oggetto che si mangia. Quella lì è una rappresentazione di qualche burino che vuole andare a mangiare in questi posti stile Salt B per pensare di essere ricco, per pensare di essere qualcuno.
Cioè, secondo te i suoi clienti non sono gente che ama la pizza?
Ma figura,
gente arricchita.
Ma figurati, ma chi mai? Ma non solo.
Ma
gente
Burini, io sono andato una volta, scusa, mi sono andato due volte da Briatore e ho mangiato un'ottima pizza.
Sì, avrei mangiato una pizza normale, come
normale.
Puoi mangiare
adesso,
ovunque,
adesso te la faccio arrivare.
Ovunque.
Guarda, te la faccio arrivare.
Vai.
Abbiamo ordinato una pizza da Crazy Pizza.
Vai.
La sono fatta passare da Crazy Pizza.
L'aspetto.
L'aspetti, adesso l'assaggi.
Ma cazzo, sì,
fresca
fame.
L'assaggi e mi dici com'è. Onestamente me lo devi dire.
Te lo dico onestamente.
Appena me lo devi dire onestamente, perché ho mangiato una pizza straordinaria.
E ora sei esagerato.
No, non sono esagerato, sul
ma
serio.
Sì, te, perché te l'avrà offerta.
Ma quale cosa?
Sarà stata anche buona.
Adesso arriva.
Sarà
adesso
stata anche buona, ma come si fa a dire che la pizza col coso alto e c'è Vingum? Cioè, a me pare anche offensivo.
Chewing
rispetto
gamma,
alla chewing tradizione
gamma,
io lo voglio assaggiare.
Fermo, assaggia, assaggia e poi mi dici, vai.
Prego.
Vai, mentre assaggi io vado, vai. Giacomo dalla provincia di Frosinone, vai. Dimmi Giacomo, vai.
Senti, volevo soltanto porre una domanda, se è possibile, al giudice che ha emesso una sentenza per la signora che ha ammazzato quell'altro.
Non è stata emessa nessuna sentenza.
No, sentenza, voglio dire, l'ha messo
l'hanno
scusa,
scarcerata, l'hanno scarcerata
e domiciliari.
L'hanno messo allora, i domiciliari con il coso.
Sì, ok, ho sbagliato, ho detto una cosa. Allora,
sentenza,
se fosse
ci fosse
stato
la sentenza
saremmo
già avanti con la sentenza.
Ok, cioè, no, infatti, allora, se fosse stato un benzinaio col cappellino della scritta IP con una Ford Fiesta del 95, il giudice avrebbe preso la stessa decisione? Questa è la domanda che vorrei fare, perché mi sembra una cosa assurda. Ha fatto una cosa veramente da film dell'orrore. Io condanno i ladri, anzi, doveva stare a casa sua, per
e
carità,
allora?
Però passare sotto quattro volte in un corpo che comunque ti ha rubato una borsa, un cellulare, quello che cazzo ti pare, ma tu ci passi quattro volte addosso e vogliamo giustificare sta signora? Cioè, voglio dire, pure se è un ladro, un farabutto, è uno che non ci doveva stare, tutto quello che volete, ma questo era un essere umano, cioè comunque andava riportato a casa, per carità.
Lei è molto parenziano, mi sembra, no?
No, assolutamente, solo su questa cosa sono d'accordo.
Cioè, secondo te,
è un essere umano, ma non si può ammazzare un essere umano solo perché ha rubato una borsa, passandoci quattro volte addosso. Cioè, io capisco che ci dai una botta, scendi, ti prendi la borsa, ci dai un calcio in culo e te ne vai.
Dunque, Parenzo, hai sentito? Secondo te
non
questa
è che sto con Parenzo, io non sto con Parenzo, io sto con me stesso, cioè non, nel senso che passando quattro volte
sopra una persona,
film dell'orrore.
Ma certo,
e questa signora sta a casa sua. Ma che scherziamo?
In carcere deve stare.
Questa doveva stare in carcere il giorno dopo, perché se fosse stato il benzinaio dell'IP, sarà già
in carcere. Io cedo il mio posto, la mia conduzione per quest'ultima mezz'ora a questo amico che ha telefonato. Vado a cena col direttore Cerasa.
Ancora?
Perché non voglio farlo aspettare.
Ma di che cosa stiamo parlando? Io sono contro, per carità, i ladri che vengono qui a rubare, bisogna mandarli a casa, tutto quello che ti pare, sono d'accordissimo, però se non si mandano a casa non è che la signora si permette di passare quattro volte sopra il corpo.
Però,
di
Giacomo, scusami un attimo, io posso anche essere d'accordo con te, però perché dici, perché vuoi la signora in carcere oggi?
Perché la signora andrà in carcere, un omicidio gravissimo.
Questo lo deciderà il giudice se ha commesso un omicidio.
Lo decidono le immagini.
Dove cazzo vivi? Non lo decidono le immagini.
Lo decide il giudice
sulla base di un processo.
La signora, se deve andare in galera, andrà in galera. Intanto
quelle immagini che hanno fatto vedere sono false.
No, magari sono solo una parte di quello che è successo, lo vedremo quante volte è passata e quante volte non è passata, lo vedremo, caro Giacomo.
Allora io mi baso e sto dicendo
scusami
perché
Giacomo,
io lì non c'ero.
Ma sei una vergogna, tu hai detto la signora deve rimanere in galera, la signora è già in galera,
ma
perché vuoi la
galera? Che cazzo di galera è casa sua?
Ma è la galera con la galera
che cos'è?
Sì,
una camera con le sbarre.
Sì.
Lei c'ha la finestra, c'ha la televisione, c'ha il salotto, c'ha la camera da letto.
Tu vuoi la gogna, non vuoi la galera, vuoi la gogna. Questo vuoi. La signora è come se fosse agli arresti, anche il braccialetto elettronico. Non può parlare con nessuno.
Omicidio drammatico.
Sì, ma questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo. Grazie Giacomo, ciao. Allora, siamo arrivati con Guido Mori, chef molto critico nei confronti del Briatore.
Una margherita.
Allora, dimmi, dammi. Però,
quanto costa la margherita del Briatore?
Hai detto che se la devi ficcare nel culo. Hai detto che.
Medio-bassa.
Come medio-bassa?
Medio-bassa.
Ma non puoi dire medio-bassa. È una pizza straordinaria, io l'ho assaggiata.
Quanto costa?
È una pizza medio-bassa, farina qualsiasi, ingredienti sopra.
Ma sono tutti, avvicinati al microfono, sono tutti al top gli ingredienti.
Assolutamente no.
Ma come fai a dirlo che non sono al top?
Dal gusto che hanno.
È una pizza buonissima, costa 17 euro questa pizza qua. Ma lo sai quanto costano le margherite a Milano normalmente? Possono costare anche
12 e 16.
E questa da Briatore lui dice che vivi un'esperienza lì.
L'esperienza è quella di uscire alleggerito, certo.
È un po' se vuoi come se te prendi un oggetto e lo trasformi. Cioè te questo prendi un oggetto che è una pizza e lo trasformi in un'altra cosa.
Certo.
In uno
marketing, ma non sei uno show, ma tu non sei obbligato ad andarci.
Nessuno è obbligato, però io posso esprimermi rispetto
a
quello.
Ma per carità di Dio.
Per esempio, io sono stato
a
fare una discussione con Max Mariola che faceva la carbonara a 30 euro.
Mio amico, assolutamente un genio.
Ho fatto amicizia anch'io, è simpatico come una bestia.
Perché non può vendere a 38 euro la carbonara?
Sì, ho capito, però gli ho detto: ma visto che c'è lo show, quando te vai via, li fai lo sconto, alienti o no? Perché gli alimenti non sono solo show, sono anche alimenti chef in sé.
Scusami, esatto. Se quella carbonara a 38
show, quello
euro
chef che tu hai
30.
Citato, questo chef che tu hai citato da la carbonara a 30 euro, simpaticissimo, ha scritto anche un libro molto divertente.
Sì, sì, sì.
L'unica, il libro bellissimo. Dopodiché mi ha detto, io vado lì con la moglie e questo ansima mia moglie mentre mi fa la carbonara. Ma che cazzo
fa
è?
Uno show basato
in che senso
sulla l'esperienza sessuale con la carbonara.
Ah, perché ha quest'area molto, se la sente molto. Sì, ma non è una cosa sessuale, è la sessualità dell'alimento.
Sì, sì, sì,
certo. Non con la moglie,
ma no,
però,
con la moglie, con la...
però si mette lì ad ansimare, dice, lo senti l'uovo. Se io sono con mia moglie o sono con il direttore Cerasa,
dovevi andarci un'anna da Roma.
Non voglio avere un cuoco che mi viene lì e mi fa, lo vedi il pesce,
allora.
Lo senti,
no,
però, scusami,
lo faccio al sale.
Posso chiedere a Mori se secondo lui anche una carbonara a 38 euro è un'esagerazione?
Non è più una carbonara, diventa uno show, come dici te.
Ma
però non è più un alimento.
Qual è il problema?
Il problema non è più un alimento, diventa uno show, diventa la rappresentazione di un alimento.
Ma non capisco. Dunque è una cazzata mettere a 38 euro secondo te?
Ma allora, secondo me, per la mia logica, assolutamente
cioè non ci andresti mai?
Sono stato a mangiare, però non ho mangiato la carbonara, devo dire.
Ho capito, ma secondo te è proprio una contraddizione in termini una carbonara a 38 euro?
Non è più un alimento, diventa la rappresentazione di questo, diventa la rappresentazione e diventa più che un alimento l'idea di stare con uno che è molto famoso sui social, di stare in un luogo bello come è la parte di Milano, però non è più un alimento,
ma
è un'altra cosa.
Ma non è vero, può essere buonissimo anche l'alimento, oltre al fatto che c'è questa esperienza che uno va là a fare un'esperienza. Che cazzo te l'ha detto? Uno può, cioè poi che magari fa schifo, tu pensi che questa qua sia medio bassa, secondo me è una pizza straordinaria, leggera, leggerissima, una pizza straordinaria. I cuochi secondo te perdono tempo ad andare in TV? Se sei contro i cuochi in TV?
Dipende che cosa fanno.
Masterchef o cose di
quella
questo
non
tipo.
È una trasmissione di cucina, ma è una trasmissione di intrattenimento, cioè niente con la cucina.
Sì, ma in generale i cuochi in TV che...
E se fanno qualche cosa che ha un senso la loro attività, sì, altrimenti no.
È pieno di influencer sul cibo in giro.
Sì, un dramma esistenziale.
Ma perché un dramma? Uno non si può inventare di essere influencer sul cibo, chi
ma
se ne
frega?
Ma
uno si può inventare di fare quello che vuole, poi se costruisce una ricetta e la fa a cazzo di cane, è anche normale che qualcun altro gli dice hai fatto delle stronzate, come in tutto,
Sì. Sì, ma ho capito.
Ognuno può fare che li pare.
Tu hai detto addirittura che Barbieri non andrebbe manco ascoltato. Che ti ha fatto il povero Barbieri?
Quando parla di scienza e cucina è una roba veramente.
Ma questo va a gusti, che ne so. Ma sarà uno che se ne intende.
Esempio, io non parlo dei suoi gusti,
A me ma sarà uno che no, giusto, gusti nei confronti di Barbieri. Sarà uno che se ne intende Barbieri di cucina, o no?
Ma di quello che ha detto, per esempio, la Maillard non sa cosa sia. La parte dell'umami ha sparato delle puttanate fuori dal mondo.
Adesso non so cosa
è un esperto.
Parla, dice che si sigilla la carne e fa un po' casino fra l'essere un idraulico e l'essere un cuoco.
Cioè, per dirti adesso, mi sta scrivendo, giusto per darti la dimensione, no? Chi Cortona e mi dice. Come?
Chi Cortona? Ma chi cazzo è Chi Cortona?
Imprenditore.
Ma non lo so, ma se tu ti conosci te, ma tu non conosci un metalmeccanico, questo è il dramma.
Ma perché tratti male le persone? Lui mi scrive, se gli danno 38 euro è bravo, vendere le solite robe a di più vuol dire che sei un fenomeno. Questo è quello che dice, che tu hai trattato malissimo questa persona che mi ha scritto.
Sono d'accordo, tu sei molto contro Israele, vero?
Io?
Tu?
Chi? Sì. Ma io non sono contro Israele, sto pensando che stia facendo un genocidio in questo momento.
Non pensi i coglioni.
Questo momento sta facendo un genocidio. Io mi occupo di quello che mi pare.
Ma come fai a dire che sta facendo un genocidio? Sei impazzito?
Ma no, stanno morendo un sacco di persone che non hanno.
Non c'è la volontà di annientare un popolo. Scusami,
un po' di più.
Parla delle tue cose.
Io parlo di quello che mi pare, ti ringrazio. Non ho bisogno di autorizzazioni.
Io non parlo di cucina.
Ma io parlo di quello che mi pare. Non siamo in uno stato nazista. Parlo di quello che mi pare.
Certo, ma non hai
allora puoi dire ti è concesso dire non genocide. Sono d'accordo, non parla di quello che voglio io.
Non è d'accordo, sicuramente non sono d'accordo manco io. Secondo me il genocidio è tutto da provare e secondo me non c'è la volontà di uccidere e di sterminare un popolo. Secondo
di
te
sterminare
sì.
Un popolo, ma
stanno cancellando a quanto pare.
Cioè, sai che cos'è? Sai tecnicamente un genocidio, sai che cos'è? Il genocidio è quello che è stato commesso dai nazisti nei confronti degli
in
ebrei.
In questo momento vengono sterminati in maniera sistematica.
Cioè, stanno facendo la stessa cosa che facevano i nazisti.
No, perché non hanno organizzato questo.
E quello
è genocidio,
però
è fatta contro dei terroristi a attaccando la popolazione civile.
Anche questo dove è... ci va di mezzo la popolazione civile. Capito, ma non è una differenza
ma
da poco.
Sarebbe come se uno si trombasse la moglie e te li bombardassi la città, cioè è una roba senza proporzione, veramente.
Adesso mi pare l'esempio, mi pare assolutamente idiota e fuori contesto.
Ma no, perché c'è una sproporzione enorme. Io,
guarda, ti apprezzo quando parli delle cose su cui sei competente, cioè il cibo.
Vabbè, rispetto alla tua opinione, uno può avere un'opinione su qualsiasi cosa.
Puoi avere tutte le opinioni che vuoi, però hai detto una follia, perché non c'è nessuna volontà di distruggere, annientare né un popolo.
Lui è convinto che sia genocidio, per me è una follia.
Ma lui può essere convinto di qualunque cosa, sì, anche, certo. Anche che Marte, anche che su Marte ci sono gli alieni, può essere convinto di qualunque cosa.
Tra l'altro c'è uno studio e pare ci sia.
Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
A me mi fanno ridere tutti sti bigotti che stanno con Cinzia, è colpa della sinistra, è colpa dei comunisti. Oh, ma guarda che al governo c'è sta Giorgia Meloni, mica fra due anni. L'ordine della disciplina che dovrebbe essere il cavallo di battaglia di sti stronzi, ma ando sta. So due anni che aspettiamo il blocco navale. A Parenzo ma batte un acqua anche a te a boccia il caso San Giuliano. Mortacci so Bill Clinton se faceva fare i soffocotti sotto la scrivania della Casa Bianca e mo sta ancora là a fare gli endorsements a Obama là, che fanno i paladini del politicamente corretto. Ci avete il bucio del culo in faccia.
E qui c'è il grande ritorno del romano della Zanzara, personaggio straordinario che è tornato in Australia ma ancora manda audio molto molto feroci. Abbiamo
lascialo
qui
lì.
Perché?
Lì.
Ma perché poveraccio, che ti ha fatto? Ma che ti ha fatto?
Non c'è problema, è una fuga di cervelli, lascialo lì.
Ma che
non
fuga
è che
di cervelli,
qua.
È geniale. Guido Mori è sempre con noi, chef molto critico nei confronti soprattutto degli influencer. Mi segnalano che lei è un nemico di Giallo Zafferano.
No, perché sono un nemico,
è un nemico giurato. Io non sapevo manco che fosse Giallo Zafferano.
Giallo Zafferano è la pagina di cucina italiana più importante d'Italia.
Sì,
E io quello che faccio è prendergli i video quando ci sono degli errori tecnici,
gli
smonto,
fai un culo così
e li commento tutti gli errori che ci
e
sono.
E quello impazziscono, ti hanno bloccato, che hanno fatto?
Ovunque. Anzi, e quando scrivo i commenti tendono a cancellare.
Parenzo potrebbe dire, lei ha molto tempo libero però, perché lei fa lo chef, fa il professore, non so che fa, molto
amministro
tempo.
Due aziende, un'azienda agricola.
E si prende pure il tempo per andare a rompere il cazzo a questi siti, ma che gli frega?
Ma poi giusto, soprattutto viene
dammi
anche
giusto
la Zanzara.
Ma che ti frega? Ma che ti frega di andare a rompere i coglioni?
Viene alla Zanzara, parla di genocidio in Israele. Fa un cazzo tutto il giorno questo che te lo dico, guarda i siti, fa due commenti.
Dunque, secondo te, veramente, tornando al punto, Israele sta commettendo un genocidio, secondo lo chef.
Sta facendo una strage.
No, no, hai detto genocidio, cioè, ma è una cosa incredibile.
Ho anche postato, se vedi, c'è un post bellino in cui ho postato le parti della città.
Mi hanno detto che tu cucini, mi hanno detto che tu fai molto bene la caprese, dai, vai a fare una caprese, che il tuo piatto, proprio il piatto tuo, e proprio tu dici, qual è il tuo piatto
è
che sai fare meglio?
L'ho sempre dichiarato, la caprese è il mio piatto preferito.
Allora, un'ultima cosa che questo, lui è anche un nemico giurato del Vaticano, non sopporti il Vaticano, sulle ingerenze del Vaticano, diciamo, no? Per esempio,
uno stato laico, mi risulta.
Assolutamente, io sono dalla parte tua. Oltre a essere un sostenitore dell'eutanasia, e qui andiamo d'accordo,
concordo,
sostieni anche che gli obiettori di coscienza
dovrebbero andare a trovare un altro lavoro.
Cioè i medici obiettori di coscienza.
Io ho un medico, lo pago per fare un lavoro, non me lo fa, lo licenzio.
Dunque tu se uno è inconcepibile che ci siano dei medici ginecologi,
se vuoi fare il ginecologo e lavorare in quel settore lì, perché poi ne esistono tanti altri, non puoi farlo,
cioè devi rispettare le norme dello Stato. Dunque,
devi rispettare le norme del tuo datore di lavoro,
che è lo Stato, e dunque se ti dice che l'aborto può essere fatto ti adegui,
non sei d'accordo, vai a fare un altro settore.
Ma che cos'è quel tipo, quel fetino, secondo te, quel fetino che vediamo, che cos'è, un grumo di
c'è una definizione che viene data dopo un tot di settimane o no. Che cos'è? Una questione della mamma e non una questione che riguarda né i medici obiettori né altri. È la questione della donna, che in quel momento è il suo corpo e deve essere rispettato questo.
Guido Mori, grazie, a presto, ciao.
Grazie.
Ciao. Massimo, Reggio Emilia, vai Massimo.
Buonasera Cruciani e buonasera Parenzo.
Ci frega un cazzo, buonasera, non ci rompere i coglioni, dai, dimmi.
Va bene, va bene. Senta, io chiamavo per la signora che ha investito l'immigrato. Due cose veloci. Uno, la legge sulle espulsioni in Italia fa ridere. Cioè non viene espulso nessuno, è ora di finirla.
Sì, altri giusto, stati europei, giusto.
C'è una legge, legge
vabbè,
in Italia.
Ha ragione Massimo, le espulsioni non si fanno.
La legge, scusi,
mi
solo
dica,
per informazione,
dica,
poi mi può contestare, imbecille, cretino, mi può insultare, può fare
no,
quello che vuole.
No, io non le insulto.
Ma io invece penso che lei sia un cretino, ma lo penso dal profondo del cuore e glielo dico con affetto. La legge,
se lo dice lei è un complimento, prego imbecille.
Anch'io con grandissimo affetto, per me lei è un cretino. La legge oggi
per me lei è un ignorante, va bene?
Oh mamma mia, scusami, te lo dico senza litigare, senza alzare la voce, sei un idiota, sei un cretino.
Altrettanto
ti dico che siccome sei un cretino, ti informo sì, che la legge oggi in vigore in Italia, che regola anche le espulsioni, si chiama Bossi, dal nome dell'ex ministro.
Ma lui
Bossi
non ne fa una
e
questione
Fini,
politica,
dal nome
ma
dell'ex
se ne fosse
ministro dell'interno.
Ma ho detto
Gianfranco
che vede, stiamo parlando con un ignorante, dai, inutile, stia zitto.
No, ma lui della politica non gliene frega niente. Sta dicendo che quello là doveva essere espulso, che quel signore doveva essere espulso.
Esatto.
Chiaro,
e
io
ho detto c'è una legge fatta dalla destra che
allora
si chiama
lei
Bossi
che sa tutto, mi dica perché questo tizio è ancora qui visto che sa tutto, dai sentiamo.
No,
spieghi.
Sa tutto evidentemente
perché, era ancora
perché
qui?
Non hanno
perché
applicato
era ancora
il fuori di via in base
spiega
alla
invece
Bossi
di dire
Fini.
Insulti alle persone che non conosci che sono io, dai.
Esatto.
Spiega.
Perché
ignorante che non sei altro.
Ciao Massimo, ciao.
Grazie.
Però ragazzi io proverei a chiamare. Beh, questo potrebbe essere un bel colpo. L'avvocato, dato che stiamo parlando di questo tema, l'avvocato della signora Dalpino da Viareggio.
Io vado via perché sennò mi innervosisco.
No. Vai via. Vuoi andare via? Perché vuoi andare via? Non ho capito.
Ma perché mi innervosisco, perché farei una cosa tutta in ginocchio, lo so già.
No, ma che ginocchio? È l'avvocato. Ma l'avvocato è l'avvocato. Che c'entra? Una cosa tecnica l'avvocato, che si chiama Marzaturi. Chiamiamolo. L'avvocato della signora Dalpino. Vai.
Pronto?
Avvocato?
Sì?
Buonasera, sono Cruciani da Radio 24, la disturbo?
No.
Senta, le volevo chiedere una cosa, caro avvocato. Oggi ho sentito alcune parole riprese dalla sua assistita, forse su qualche giornale, ma credo che siano parole sue. Lei dice, volevo la borsa e non ucciderlo. Lei conferma queste parole?
Sono parole che ha detto la signora.
Sì. Senta, la domanda che tutti ci facciamo è una signora che non ha nessun tipo di precedente, no? Immagino. Una donna adulta di 65 anni. Ecco, cosa può essere successo secondo lei? So che è una domanda un po' da psicologo quasi e non da avvocato difensore, certo. Naturalmente. Cosa può essere successo per una reazione così violenta? E poi perché secondo lei molti italiani pensano che abbia fatto bene? Perché poi in realtà la reazione di molti italiani, da quello che io vedo sui social, è che dicono ha fatto bene.
Allora, la prima a dire che non ha fatto bene è la stessa signora Dalpino.
Sì.
E il suo difensore la segue.
Sì.
E, per quanto riguarda le ragioni, lei ha già centrato il problema. È un problema tipico da psicologo o neuroscienziato, rispetto al quale io, che non sono un tecnico del settore, dovrò probabilmente fare riferimento a chi lo è.
Cioè nel senso che lei chiederà una perizia?
Io chiederò per capire qualcosa in più. Potrei anche rivolgermi a qualche specialista del settore che può fornirmi qualche indicazione, perché giustamente, come lei osservava, la domanda viene immediata. Le do un ulteriore elemento di riflessione: questa persona svolge una funzione imprenditoriale a contatto con 50-100 persone tutti i giorni del suo lavoro, perché gestisce uno stabilimento balneare a Viareggio. Quindi pensi, se fosse una persona irritabile, irascibile, scontrosa, cosa sarebbe successo?
La questione della borsa, cioè, può essere stata spinta dal fatto che c'era un pericolo che si potessero utilizzare le chiavi di casa o altro, secondo lei?
sì. Lei aveva questa preoccupazione, ha pensato che c'erano gli indirizzi, carte, i documenti, le chiavi di casa, e dice: questo mi ha rapinato, è stato violento nei miei confronti, mi ha minacciato, di usare un'arma per avere quello che voleva, e la paura quindi è immediata.
Altra domanda: perché non ha chiamato la polizia, secondo lei? Era impossibile in quel momento, perché non aveva il telefono, immagino, no?
Esatto, il telefono era nella borsa, non poteva chiamare nell'immediatezza.
Senta, per essere
e se aspettava, sì, probabilmente perdeva di vista il signore algerino,
sì. Sì. E dunque non poteva più recuperare. Ecco, però
No, perché no, nel 95, ma forse nel 99% dei casi la risultiva non si recupera mai, lo so per esperienza personale.
Sì, certo. Senta, quando lei dice non volevo ucciderlo, no, per carità, poi può essere anche una strategia difensiva, può essere la verità, quello vedremo. Ma quando uno dice non volevo ucciderlo, la cosa oggettivamente entra un po' in contrasto con quello che abbiamo visto, no?
Guardi, io so che è stata completata la prima fase dell'autopsia qualche minuto fa.
Sì, sì.
E l'unica cosa che posso anticipare, sì, è che non ci sono segni di soverchiamento della persona, del rapinatore, da parte dell'autovettura.
Cioè, in che senso? Nel senso che secondo lei
passaggio sopra,
cioè tutto quello che non c'è passaggio, tutto quello che abbiamo letto e detto in questi giorni, secondo lei non è vero? Cioè non c'è stato un passaggio reiterato sopra, un passaggio reiterato sopra della macchina?
Sopra no, c'è stato sicuramente l'impatto reiterato, questo sì, che ha provocato delle lesioni,
sì.
Però io parlo a livello ufficioso, perché
sì, no, certo, per carità,
Le do un'anticipazione assoluta,
cioè non ci sono segni di soverchiamento sopra il corpo della persona morta. Ovviamente
pneumatici non né lesioni né segni di pneumatici che possano dimostrare il contrario.
E dunque di che cosa sarebbe morto?
Quello lo devono stabilire i medici legali, però non ci sono segni di pneumatici, di passaggio della vettura sopra il corpo.
E questo cosa potrebbe voler dire?
Semplicemente quello che le ho detto.
Mi scusi, ma la signora le ha dato un perché del fatto che, diciamo, ha colpito una prima volta e poi è tornata a colpirlo ancora?
Sì, perché la prima volta praticamente, dovrei dire sfortunatamente per l'algerino, non era successo nulla, perché è caduto per terra e si è subito rialzato e ha ripreso a camminare nella stessa direzione. Allora lei ha visto che questa situazione si evolveva in un certo modo e ha nuovamente cercato di fermare il rapinatore, colpendolo due volte con una sequenza quasi istantanea, perché a distanza di 1-2 secondi.
Dunque, secondo lei lo colpisce?
E finisce, mi pare, col cofano contro una struttura rigida, una colonnina che era del negozio.
Dunque non c'è stato accanimento, secondo lei? Sul corpo, dico, per essere sicuri di ucciderlo.
No. Sono portato a escluderlo radicalmente.
Va bene,
non
comunque,
tanto per essere chiari, non c'è voluto passare 3-4 volte, come qualcuno ha ritenuto di poter dire sulla base delle immagini. Io capisco, le immagini poi meritano di essere esaminate con la dovuta attenzione, calma, prudenza, però serietà.
Ma la signora si è pentita, è controllata a vista, eccetera, di quello che ha fatto?
È chiaro, la signora è a casa e ora probabilmente sta comprendendo tutto quello che è successo, anche se al di là delle sue intenzioni, però sa di aver ucciso un uomo con tutto quello che vuol dire.
Ma magari
un uomo che non doveva certo morire.
Va bene, grazie avvocato, grazie,
prego,
a presto,
prego.
Grazie
a lei.
La Zanzara.
Azerbaigian, domenica incontro alla mia università con Richard Moore, il grande capo del servizio segreto inglese, l'SIS.
Che dite? Gli chiedo se Aldo Moro è stato ucciso perché stampava banconote. Vai mago da Milano, siamo al top!
La Germania ha chiuso i confini, rimanda a casa la gente, non la fa entrare, ha aumentato giusto i controlli, cosa che si doveva fare anche noi in Italia. Ma il bello è che in Italia non c'è nemmeno una riga, nemmeno un articolo sui giornali, perché non vogliono che si sappia che stanno facendo in Germania, perché si doveva fare anche noi, ma non ce l'hanno fatto fare, perché noi in Europa non si conta un cazzo e in Europa fanno tutti come cazzo gli pare. Questo è il discorso.
Allora, avete sentito prima dell'intemerata di Jonathan sull'immigrazione, giustissima, d'ailleurs, d'altra parte significa in francese, avete sentito l'avvocato della signora Dalpino, l'avvocato della signora Dalpino che è stato molto preciso, ha detto forse chiederò una perizia, no, ho semplicemente chiesto delle informazioni, cosa che tu non fai, ho detto
potevi chiuderci davanti tutta,
no,
avanti,
quello non era l'avvocato,
tutta, benissimo, avanti tutta avvocato, io sono dalla sua parte, come vai in genere tu, quando vuoi titillare l'ospite. Pronto? Sì, chi parla? Sono Bernardo Provenzano. Benissimo, avanti tutta! È chiaro che tu lo fai perché in qualche modo vuoi tirargli fuori la notizia, questo ormai dopo 13 anni di lavoro insieme l'ho capito, però è oggettivamente anche a me mi segnalano molte persone anche nel mondo del giornalismo, ma non solo, che quando tu a un certo punto parli con un criminale che ha squartato delle persone, benissimo, avanti tutta, io sono dalla sua parte, ma insomma, è un po', capito? È
allora
un po'
abbiamo
strano
qui studio, devo
c'è
dire
lei che ha fatto la strage di Capaci, benissimo, avanti tutta, ma dice cazzo, avanti tutta forse è un po' eccessivo.
Abbiamo qui in studio un personaggio che devo dire è straordinario, diciamo la verità, ha 29 anni, lui dice di sì quando gli dico straordinario, e te credo, non è che ho detto che sei un fio della mignotta, tu che dici straordinario,
sarà
e
un
che
coglione,
si no. Oh, come fai a dire una cosa?
Sì, è probabile.
Si avvicina al microfono.
Tutto è probabile.
Allora,
è probabile.
No, ma soprattutto è in compagnia di una cosa incredibile. Mm. Si chiama Luca Scazzi. Luca Scazzi, buonasera.
Mm. Ciao, buonasera.
Omen, omen.
Buonasera. E 29 anni, giusto?
29 anni, sì.
Sì, 29 anni e ha
29 anni è molto tempo libero.
Sì, può darsi.
Uno, beh, dipende.
Dipende.
Alle 20 diciamo che sono abbastanza impegnato, se lavoro.
No, non ha niente da fare. Io ad esempio abbiamo appuntamento alle 8:30 e farò tardi
ancora
a questa cena con
il dottor Cerase,
con il direttore del foglio.
E ora che gli fai un danno, gli fai un danno perché qui poi viene martoriato da me. Allora, viene accompagnato sempre Luca Scazzi dal cane Pardo.
Che si chiama, non si chiama.
Si chiama, che cos'è questo?
Che non è parente di Pierluigi Pardo,
no, assolutamente. Il cane Pardo
è un incrocio tra un cane e un leopardo.
Cioè, questo animale che lei ha qui in studio, che è stato autorizzato a portare qui in studio, è un incrocio tra un cane e un leopardo.
Sì, questo viene preso in Russia.
Ma non è vero, dai, su.
Ma non è legale, però.
Cioè, quello che è un incrocio tra. Cioè, c'ha le macchie.
Cosa vuol
leopardo
dire? Vuol dire che c'è stato un accoppiamento tra un leopardo.
Il leopardo
e un
delle
cane
nevi, con esattezza, visto che in Russia ci sono i leopardi delle nevi.
Mi dica la verità. Ma lei quanto imbecille è?
Che cosa?
Dice che sei un imbecille.
No, dico quanto imbecille bisogna essere.
Ma no, perché non ho capito? Se lei si fa adesso, questo qua è chiaramente un suo gioco, perché il cane Pardo non esiste, diciamo la verità.
No, no, esiste. Esiste,
ma tu questo qua lo pitturi.
E come lo faccio a pitturare? Ma mica è un muro che lo dipingi.
No,
quello...
tu hai preso un cane, tu hai preso un cane.
È un reato.
No, non è un reato. Tu hai preso un cane, un cane, diciamo un bastardello.
Ma questo è quello che pensa la gente.
No, ma è la verità, diciamo la verità. Tu lo pitturi come se fosse un leopardo, perché ti piace l'idea che ci sia un incrocio.
Ma allora è un idiota. Ma va denunciato, ma non va detto avanti tutta, va denunciato perché è un reato.
Questo è quello che pensa la gente, ma poi di solito
però scusami, tu l'hai detto anche in un altro, adesso questo è quello che vuoi far credere, ma tu l'hai anche detto: un giorno ho visto un leopardo in televisione, non avevo niente da fare, come dice Parenzo
appunto,
e ho detto ma perché non provare a colorare il mio cane come lo
se tu chiami un'associazione animalista, giustamente
è
un reato.
È andata così o no? È andata così?
Non proprio.
Cioè, come hai fatto allora?
L'ho preso dalla Russia, l'ho pagato 13.000 euro, 3.000 euro di esportazione, mi è arrivato il cane Pardo in
questa
Italia.
È la storia che racconti tu, in realtà prendi, hai preso un cane, hai visto un leopardo, ti piaceva il leopardo, siccome il leopardo non ce lo puoi avere perché a casa non si può avere il leopardo, l'hai trasformato in una specie di cane pardo, di un misto, attraverso una cosa che si chiama colore, il colore, giusto, corretto? Diciamo la verità, più o meno. più o meno è così.
Questo è quello che pensa la gente.
Ma sì, non è quello che pensa, quello che hai detto tu. Quello che hai detto tu. Quanto è, ogni quanto lo colori sto cane?
Dipende.
Tipo quanto usciamo fuori da usciamo fuori da questo piccolo inganno con cui ti presenti. Va benissimo, tu per me puoi fare quello che vuoi. Secondo me non è un delitto dipingere un cane.
Ma denuncialo ogni quanto lo animalista.
Aspetta.
Ogni tre mesi
dipingi questo cane.
Mesi. Sottopone. No, qui non c'è nulla da ridere, qui è molto grave.
Perché? Perché
questo imbecille,
perché si perde colore.
Questo imbecille sottopone il cane a una tortura, perché non è normale dipingere un cane.
Io invece difendo ma gli animalisti ti interessano il parere degli animalisti a te?
Ma diciamo che gli animalisti per me non contano un cazzo nella società, sono come gli attivisti.
Sì,
gli attivisti, quelli che si mettono in mezzo alla strada, si buttano a terra.
Ma io dico, ma che lavoro fa sto imbecille?
Dei coglioni, dici, dei coglioni.
Sì, diciamo così, dicono la loro, parlano a vanta.
Che lavoro fa sto poveretto? Ma dai, ma adesso mi incazzo davvero.
Sono un barbiere abusivo.
Come un barbiere abusivo?
Abusivo perché lavoro a casa della gente
senza avere diciamo
senza essere neanche un barbiere, quindi mettiamo in ordine le cose.
Lavoro
Mettiamo in ordine le cose. Lei dipinge il cane e poi va a casa delle persone a fare i capelli, e questo è il quadro neurologico dello psicotico che abbiamo in studio
oggi. Gli altri,
oggi abbiamo in studio uno psicotico che nell'ordine dipinge un cane e lo chiama il cane pardo.
Ecco,
e già questo per me dimostra la sua idiozia. Uno che ogni due mesi dice perché si scolora, quindi lo devo ricolorare. Un idiota.
Parenza, la voce della società, quello che dicono tutti.
Si spaccia per parrucchiere e taglia i capelli.
Però questo è interessante.
Lei è un cretino.
Però scusami un attimo, amico mio. Allora, tu oltre a fare queste cose qua, cioè oltre a occuparti di questo cane, e per me puoi fare quello che vuoi, hai detto che fai il barbiere abusivo.
Sì.
Cioè, ma perché tu non vuoi prendere la licenza da barbiere?
No, perché non è possibile proprio. Allora, a parte che siamo in uno stato democratico, quindi
allora?
Penso che ognuno può fare quello che vuole. Non
ma
è
che c'entra però?
Ma non è che lei può fare,
non è obbligatorio
fare
pagare
il
le tasse.
Ma lei non è che domani si può alzare e dice io voglio fare il chirurgo cardiovascolare.
Ma non è obbligatorio pagare le tasse, signor
Parente. Come non è obbligatorio? È obbligatorio.
Come è obbligatorio?
No,
obbligatorio
non è un
come?
Reato lavorare.
Ma dove l'hai trovato?
Però aspetta, scusami.
Ma dove l'hai trovato questo qua?
Scusami, Luca, scusami.
La trasmissione che cazzo è ormai? La corrida di Corrado è diventata questa trasmissione.
Scusami, Luca.
I più giovani non sapranno di cosa sto parlando. Però
scusami, Luca, c'è un elemento. Tu dici io faccio il barbiere abusivo.
Sì.
Dunque, sostanzialmente non paghi le tasse.
Sì.
Esatto. E
sei
sei orgoglioso di non pagare le tasse?
Ma no, ma se io lo volessi fare non lo potrei nemmeno fare, perché diciamo che
appunto, perché ci vorrebbe
in
una
Italia ci vorrebbe una qualifica, ci vorrebbe in Italia.
E secondo te è ingiusto una qualifica per fare il barbiere?
Ma secondo me è sbagliatissimo, per il semplice motivo che lo Stato italiano dovrebbe dare possibilità alla gente di aprire un'attività e lavorare regolarmente.
Sì, ognuno potrebbe, dovrebbe
già ci
fare
chiedono il 60% delle tasse, poi è complicato anche
ma tu
avere
non ne paghi
per
nemmeno
fare
10
quel
però,
mestiere. Bisogna almeno aver fatto un
perché
corso però, di formazione. Scusi, per fare il barbiere bisogna almeno aver fatto un corso di formazione. Lei l'unico corso che ha fatto è quello di dipingere il suo cane e farlo diventare un ghepardo.
Allora, Parenzo,
cioè, lei si rende conto del livello di idiozia?
Per avere questa qualifica è un po' complesso, quindi.
Dunque, lei ha tagliato la testa, lo dice cazzo, comincia a tagliare i capelli a casa della gente direttamente, senza pagare le tasse.
Così.
Senza pagare un euro di tasse. Lei è sostanzialmente un evasore fiscale, giusto?
Un abusivo.
Un abusivo. Un abusivo e un evasore fiscale.
Un abusivo al 100%.
Oh, abbiamo trovato finalmente il modo per farlo arrestare.
No,
per farlo segnalare.
Scusami, tu sei così contento quando un rom confessa di essere un ladro. Dici sempre: evviva! I rom sono gli unici che confessano. Qui c'è qui c'è un italianissimo del sud che ha questo cane parco. In mano,
c'è
che
un problema in più.
Dimmi,
non
che dice di essere un abusivo?
Pardo. Non è un cane pardo, è un cane che lui ha molestato e ha dipinto come un ghepardo. Non è un cane pardo. No, non assecondarlo, non inseguire sempre il tuo ospite.
È la verità,
però,
è la verità.
Scusa, a me sembra veramente originale.
È la verità.
Amore, mia figlia di 4 anni non posso neanche dire le parolacce. Amore, vieni qui che sono al telefono con un
coglione. Ma che ti sei portato?
Ma che
roba da
vieni qui, Noah, vieni.
Ma c'hai ancora quelle caramelle?
Ma non si può
caramelle non ce
ma
le ho
non si può far parlare una bambina dalla radio.
Sì, ma è come per dire il fatto di Babbo Natale dice una bambina, Babbo Natale non esiste, Parenzo.
Che non
discorso
dire,
è?
Non glielo far sentire
cioè, tu
la
mi
bambina.
Viene a dire a me che il cane pardo non esiste, è uguale.
Ma scusa, tu l'hai dipinto questo cane, l'hai dipinto.
È uguale.
Allora, è uguale. Comunque tu sei convinto che puoi fare il barbiere quanto ti pare.
Sì,
e tu non pensi che sia ingiusto ottenere una licenza per te.
Allora io allora, io dico la storia l'agenzia proprio, dell'entrate. Ti dico proprio sì. quello
io chiamo
che
l'agenzia
penso.
Dell'entrate, quindi. Guarda.
Allora, per avere Andiamo questa siamo. Licenza bisogna sì. andare a scuola. Sì, ok, tu. Bisogna frequentare 3-4 anni sì. di scuola. Ok, quindi se uno lavora, come sì. fa ad andare a scuola che costa pure 3-4 mila euro l'anno sta scuola? Come fa a frequentare la scuola?
Scusi,
quindi aspetta, se tu non vai a scuola non puoi avere la qualifica se sì. lavori, perché sì. sennò come la fai a pagare? Sì. Quindi il discorso qual è? La qualifica si può ottenere ugualmente, però pagando la corruzione. Tu vai in una scuola corrotta.
Questo lo dici tu. Comunque, comunque in ogni caso tu pensi che sia anche giusto non pagare le tasse, giusto?
Ma io certo, chiamo l'agenzia sì. delle entrate adesso.
Nel senso che il 60% delle tasse è eccessivo. Aspetta. E quindi per il 60% delle tasse potrebbe aprirmi anche un'attività. Lo
cioè,
Stato.
Ma in generale uno può anche dire: lo Stato è democratico, dunque perché devo pagare le tasse?
Sì, certo, certo.
Uno è libero di non pagare.
Uno è libero di non pagare.
Ma siamo sarebbe la
anche perché non abbiamo tanti servizi. Noi paghiamo per i disservizi, non per i servizi che abbiamo.
Comunque, tu quanti soldi guadagni da questa attività di barbiere abusivo?
Ma dipende, 25 euro al taglio chiedo, più o meno in media guadagno
4-5 mila euro al mese.
No, 3 mila euro al mese. Non c'è proprio il tempo, ci vuole un'ora e mezza per fare un taglio.
2.000 euro al mese guadagno?
Più o meno.
In nero, tutti black.
2-2-5, dipende.
Black
sì,
totale,
sì,
tutti black, black totale. Sì. Bellissimo, Luca Scazzi e il cane
che poi
pardo.
Aspetta, sì. una cosa, la benzina costa 2 euro.
La cosa. Quindi vabbè, tutti costa, quindi, pure per quelli che pagano.
Ma io sai quanti chilometri faccio al giorno? 100-150. 50.
Ma anche quelli che pagano le tasse però
tutti. Ho capito, ma io mamma spendo 30 mia. Euro di benzina al giorno più tasse di così.
Ma chi se ne frega il non dipinga il cane.
Resti lì che adesso entra un'altra signora. Fermi, resti lì perché mi affascina questa signora. Scena con questo cane pardo. Una bella signora, sì, anche prosperosa.
La zanzara.
A proposito di etimologia napoletana, a Napoli si dice a fes te fa fes.
Allora ragazzi, abbiamo qui in studio, magari denunciano anche noi ancora, il mitologico, ormai lo chiamo mitologico, Luca Scazzi con il suo cane pardo, caro David, il quale dice di non pagare le tasse e di fare il barbiere abusivo. Ora io voglio chiedere a un animalista tutto d'un pezzo come Riccardo Manca che ci ha chiamato. Caro Riccardo, buonasera, caro Riccardo.
Ma
buonasera,
credo.
Buonasera, ciao, Riccardo. Giuseppe, buonasera.
Ma secondo
David.
Te è un reato buonasera. Dipingere un cane
sì,
e trasformarlo in un.
Ma, direi.
Ma no, dai, non diciamo cazzate.
Ma stiamo. Giuseppe, a me mi sa che le ferie a te ti hanno fatto male perché ti sento più rincoglionito del solito.
Cioè, in che senso? Scusa, spiegami.
Ecco. Certo.
Ma perché uno non può colorare un cane?
Ho
non può colorare il suo
cane. Ma quello che hai detto che si può colorare un cane, qua siamo di fronte a una persona che ha degli evidenti segnali di disadattamento. Allora, se uno
sì,
vuole colorare qualcosa,
sì,
colora un oggetto, non un essere vivente.
Ma che c'entra? Ma uno non può colorare il suo cane. Ma uno non può colorare il suo cane.
Un cane è un essere vivente.
I capelli che sono esseri viventi.
Ma che cosa? Innanzitutto, poi ho sentito prima qua il signore si è permesso di dare dei coglioni a noi attivisti che difendiamo le creature più nobili che esistano al mondo, quindi il coglione lo risperiamo al mittente, perché questa persona ha degli evidenti disturbi, perché non può sfogare su una creatura le sue frustrazioni e le sue manie.
Calma Riccardo, calma, fai rispondere. Allora, come rispondi? Tu colori questo cane, secondo me sei libero di farlo. Ognuno è libero. Non mica lo ammazza, lo colora.
È un reato,
secondo me è un reato tenere i cani in casa.
Aspetta, dimmi.
Secondo me è un reato tenere i cani in casa come, diciamo, dei gioielli chiusi nella cristalliera. Ecco, io col cane vado ovunque, lo porto sempre assieme. Quest'estate ho fatto una vacanza di 8 giorni in macchina assieme a non
vabbè,
si chiama
c'entra,
il cane pardo, siamo andati all'avventura.
Però questo non c'entra niente col fatto di colorare. Tu rivendi il diritto
non è
di colorarlo.
Un cane pardo, quello è
ma il cane si diverte
intanto.
Il cane pardo.
Ma come fa essere colorato?
Ma essere cosa lo colori poi con le bombolette spray? È una vessazione, è una molestia.
Non è una cosa pericolosa per il cane.
No,
non è una cosa pericolosa per il cane. Che tipo di colori sono? Beh, però è fatto in maniera molto precisa. Dunque, che tipo di prodotti
non
usi?
Non c'è margine d'errore, è così.
Che tipo di prodotti usi? So che vuoi giocare su questa ambiguità, ma è chiaro che li colori, lo hai detto esplicitamente. Che come lo colori? Con che prodotti? Manca.
No,
manca.
Non lo conosco, mi metto in difficoltà perché.
Ma
non
hai già detto. Dimmi.
Mi ascolti? Giuseppe,
dimmi.
Allora, se i colori poi tra l'altro contengono addirittura ammoniaca, si configura il reato di maltrattamento secondo l'articolo 544 ter del codice penale. Certo. Tra l'altro, in Lombardia, dove siete voi, molti comuni hanno adottato un regolamento di polizia urbana che vieta la colorazione degli animali. Quindi ma adesso certo. Questa persona
ma
va
figurati,
anche
figurati, ma non rompete
con tanti problemi che stanno nell'Italia, sì. State a pensare il cane pardo.
Ma prima di queste
ma che vuol dire che tanti problemi che stanno in Italia?
Ha ragione.
I cani non sono al nostro servizio come tutti gli animali.
Ma certo che
i
sono
cani
al nostro
però,
servizio,
scusami. Accanto a
permettimi,
noi,
permettimi che ti dica, permettimi.
Manie di persecuzione, è chiaro?
Permettimi. Se io come sapete ormai tutti ho 4 figli. Se uno dei miei 4 figli venisse da me, la più grande ad esempio, e mi dicesse papà Margherita, papà guarda ho preso questo cane tigre dico come amore che cazzo è il cane tigre, no, e prende un labrador ad esempio, per dire un labrador, no, e lo dipinge con le cose allora, della tigre, con io prenderei mia figlia, amore, ma ti sei completamente impazzito? Dice, no, ho ascoltato la Zanzara e ho visto che è possibile.
Ma
avere
non
il
fa
cane
nulla
tigre.
Di male,
allora,
non fa niente di male.
Io penso
il cane
che
è felicissimo,
questo qua sia un idiota disturbato. Questo è un disturbato, anche perché io ho delle ore. Io sto vedendo le foto, le immagini che mi
sì,
stanno
ci vuole,
mandando.
Quanto ci vuole
i ragazzi,
per trasformare
i ragazzi
questo cane
della redazione?
Adesso tu non lo vuoi dire, quanto ci vuole più o meno? Un paio d'ore?
Dipende.
Ma questa è la radio, bisogna parlare. Dipende da che cosa.
Sì. Che ti devo dire? Che non è colorato, è così il cane pardo.
Ma non rompere i coglioni, fermi
così. Il cane pardo è un idiota questo.
Allora, la mitologica Manuela Botto con noi. Buonasera. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Ripeta il buonasera alto.
Buonasera a tutti.
Benissimo. Lei viene da Genova, se non sbaglio.
Arrivo da Genova. Ormai sono a Milano
domani,
da un po' di tempo.
Cara, sarò a Genova. Ho un aereo alle 3. Perché poi vado a Camogli. Perché inizia questo festival della comunicazione molto bello.
Vabbè, chi
al quale sono ospite,
allora,
invitato. Qui no, per dire che passerò da Genova domani.
Allora, la signora Botto era una delle protagoniste tempo fa delle televendite di gioielli, adesso fa le televendite di abbigliamento per vicende che non vogliamo nemmeno nominare, ma soprattutto si è dedicata da qualche tempo ad OnlyFans, lei ha switchato su OnlyFans, perché sostanzialmente si è accorta, signora Botto, lei era famosissima nelle televendite, è famosissima nelle televendite, soprattutto perché mostrava le tette, diciamola tutta.
Perché si vedevano le tette,
insieme ai gioielli, si vedevano anche le tette. Ora, lei è passata all'OnlyFans e anche lì vende le tette.
Direi
soprattutto,
sì.
No?
Sì,
soprattutto.
Sì.
Senza nessuna remora, senza nessun pudore.
No.
Lei ha 2 figlie, è sposata, ha 3 figlie.
Sono sposata, ho tre figli.
Lei non ha nessun pudore nel mostrare su OnlyFans le tette nude.
No. Scusi, Giuseppe, nasciamo nudi.
Sì, d'accordo, però che c'entra? Cioè,
che c'entra? Però poi c'è stata un'evoluzione.
Quindi?
Lei fa la prostituta virtuale.
No.
Lei fa la prostituta virtuale.
No, prostituta vuol dire prostituirsi.
Lei si prostituisce virtualmente, vende il suo...
Ma virtualmente?
Ma io non lo dico negativamente, lo dico positivamente. Lei il suo corpo lo vende, indirettamente lo vende, non si fa toccare.
No, assolutamente.
Non fa porno, non ci sono atti sessuali.
Non fa porno?
Non faccio porno, non ne faccio, e porno nemmeno.
Mostra le tette.
Sì, però Giuseppe su tanti programmi TV in prima serata
si mostra
le tette.
Sì, le tette
quindi
nude, le tette senza così non si vede. Ma a me per carità, a me non me ne frega niente.
Ma anzi, mi piace parlarne perché se vogliamo essere liberi.
No, ma io sono d'accordo, anche se uno scopasse dentro OnlyFans come fanno tante persone, non c'è niente di male. Però lei perché rifiuta il termine di prostituta virtuale? Lei è una zoccola virtuale.
Magari
lo è anche nella vita reale, perché è bello essere zoccole, amante del sesso,
ci mancherebbe,
no? Come gli uomini sono spesso amanti della figa, anche la donna è amante del cazzo.
Ma ci mancherebbe, la libertà sempre comunque.
Assolutamente, però lei è una prostituta virtuale, se ne renda conto.
Ma io mi piace di più definirmi una persona che un esibizionista.
Questo non c'è dubbio.
Questo
più che una prostituta virtuale, perché prostituta
non lei lo quanto guadagna in tutto mensilmente da OnlyFans?
15.000 euro al mese.
15 lordi? 15 lordi. Lordi. 15 lordi. Dunque non si dedica tantissimo, diciamo, no, a questa cosa.
Io faccio una live a settimana pubblica dove ti puoi, diciamo, puoi aderire e quindi diciamo guardare questa
tutti
sorta.
I posti, i suoi abbonati,
sì, tutti,
diciamo,
mandando una mancia.
E quanto e fa da questa live?
1.500-2.000 euro
a settimana, diciamo. E poi fa una live a settimana dove tutti possono entrare e lei in questa live sostanzialmente,
cioè lei praticamente era una specie di Vanna Marchi. Esatto,
sì,
però
lo prendo come un complimento,
assolutamente, sì,
perché Vanna Marchi come televenditrice, diciamo che poi
sì, assolutamente.
Beh, era la numero uno su quello, era la
io
numero
sono
uno,
la numero uno oggi,
una Vanna Marchi diciamo degli ultimi anni,
i giorni nostri,
e poi è diventata, vende le sue tette sull'internet,
sì,
diciamo,
sì,
su,
è nato come un gioco in realtà.
Ma la sua famiglia che dice di questa attività? Le figlie per esempio?
La mia famiglia non commenta.
Tre figlie lei,
disperati.
Tutte femmine?
No, sono io un maschio
e due femmine,
e
che
due
dicono?
Femmine. Beh, una è piccolina, ha sei anni, quindi vabbè, non dice niente. La grande ha 30 anni.
Sono incazzate nere?
No, no, assolutamente.
Ignorano questa cosa?
Perché ignorano, io non faccio niente di nascosto.
Non ignorano. Comunque il porno lei dice è troppo, fare vedere non lo farebbe.
No, non è che non lo farei mai. Io non ho fatto questo tipo di scelta.
Che differenza c'è?
Beh, no,
in che se come che differenza c'è?
Un po' c'è,
come dire, cioè come il porno, il nudo sono la stessa cosa, o il seminudo è la stessa cosa. Sono
scusi un attimo,
cose,
lei per esempio
diverse.
Ha queste due tette molto che oggi sono una quinta. Che cosa sono?
Quinta.
Una quinta.
Sì.
Invece prima ha fatto la riduzione.
Sì, io avevo una settima ottava.
Una delle poche che addirittura si è fatta la riduzione.
Sì.
Senta, ma invece nei video personalizzati la gente cosa le chiede?
Le tette principalmente.
Ma cosa che fa? Cioè di fare così con le tette?
Di muoverle, di guardarle, di avvicinarle.
Mamma mia, capirai che specialità.
Quanto si paga col video personalizzato?
150 euro.
Cioè uno perché io me lo chiedo sempre perché è il suo lavoro, ma perché uno dovrebbe pagare 150 euro?
Questo non me lo doveva chiedere.
No, ma per dire, io me lo domando per vedere le sue tette.
Perché l'Italia è un paese di spostati dove c'è gente che dipinge il cane e lo chiama il cane pardo. E questa è la e questo tiene insieme un po' tutto il racconto.
Ognuno
fatto.
È libero di spendere i suoi soldi come crede, nel senso che se a una persona piace vedere, gli piace molto, è fans di una persona e ha la possibilità di vederla e di poterla
molti magari
poter
sognavano,
interagire.
Molti sognavano le sue tette quando lei faceva la televenditrice,
certo,
diciamo, dei gioielli, e le sognano
e si
ancora,
spostati.
Si spostano su OnlyFans e pagano per vedere i capezzoli ignudi, perché poi quello non si vede, perché lei ha sempre fatto più o meno vedere. Si vedono nel,
si vedevano
OnlyFans,
anche nelle televendite.
Si vede, il capezzolo non si vedeva però.
Ogni tanto c'era qualche
com'è
vedo, non
capezzolo?
Vedo.
Come dice Duchiodi, come diceva una volta.
Duchiodi.
Lei c'ha due chiodi.
Sì.
Lei c'ha due chiodi. Non mi faccia adesso, io davanti ai due chiodi impazzisco.
Quindi, però tu
no,
Giuseppe
col cazzo
non...
che mi abbono. Col
come
cazzo
mai?
Che mi abbono.
Ma come mai?
Non me ne frega niente, perché due chiodi le posso vedere a gratis.
Allora, sì, ma
due chiodi
li
posso vedere a gratis su bacio, due chiodi delle tette.
Sì, però Giuseppe, tu vedi due chiodi delle tette di chiunque.
E invece non
se vuoi vedere due chiodi della Botto, bisogna che le paghi.
Incredibile. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.